L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon lunedì a tutti, ben ritrovati in questa giornata nella quale in genere tiriamo le somme, andiamo ad analizzare quello che è successo nella giornata di campionato che ha regalato tantissime emozioni fino all'ultimo minuto in tutte le gare, settima giornata che vede il Napoli in vetta alla classifica, l'Inter scavalcare la Juventus e posizionarsi al secondo posto, così come poi insomma c'è la Lazio che aggancia proprio i bianconeri al terzo posto, manca il sorpasso del Milan che invece perde contro la Fiorentina in una partita clamorosa, ricca di emozioni, con rigori parati da una parte e dall'altra, un De Gea super che ne para addirittura due, oltre a fare delle parate sontuose e strepitose, e una Fiorentina che ci ha messo il cuore in campo e ha ottenuto una vittoria che in qualche modo ridà entusiasmo per la propria stagione. La Roma invece non riesce ad andare oltre l'1-1 con il Monza, continuano i problemi in casa giallorossa, chissà che non arriveranno, potrebbero arrivare comunque delle decisioni ulteriori controverse, no, sulla scelta del tecnico, magari ci potrebbe essere un passo indietro, ritornare su De Rossi. Juric per adesso non convince la piazza, i risultati anche non gli sorridono, è una settimana molto negativa, la sconfitta con l'Elfsborg e il pareggio contro il Monza non aiutano, insomma tante valutazioni da fare in una giornata di campionato che ha veramente regalato tantissime sensazioni. Siamo pronti ad analizzarla come sempre con i nostri ospiti, con l'editorialista del giorno intanto, che è il direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Direttore, io partirei proprio dalla fine. Ieri è stata una partita ricca di emozioni, ma De Gea è pazzesco, ha parato due rigori, uno più bello dell'altro, tante parate anche in corso d'opera nella partita, il Milan ha provato a far vedere qualcosa, dall'altra parte la Fiorentina, pur sbagliando anche lei un calcio di rigore con Moise Kean, bravo Maignan a pararla, però lo stesso Moise Kean si è dannato l'anima per tutta la partita, ha colto anche una traversa, ha partecipato attivamente a una partita, quella della Fiorentina, che poi è stata premiata giustamente con una vittoria più che meritata. Che Milan è stato? Che Milan stai vedendo in questo alto e basso continuo che sta vivendo, in crescita, ancora in dubbio, tanti giudizi da fare? Che Fiorentina stai vedendo anche?
Allora, questo è un Milan che deve cambiare allenatore. È un Milan che evidentemente non ha il polso della squadra. È un allenatore che a fine partita si dice non capisco perché non ha calciato i rigori Pulisic, la dice lunga sul suo rapporto evidentemente anche di disciplina con la squadra. Ma la cosa gravissima è che tu ti meravigli dopo due rigori, non dopo uno, perché dopo fosse stato uno solo dici va bene, è sfuggito, non riusciva, rapporti con il campo eccetera. Ma ce ne sono stati due di rigori, evidentemente tra il primo e il secondo non c'è stata alcuna comunicazione da parte dell'allenatore, quindi che si lamenta a fare? Beh, insomma, io questo allenatore, devo dire la verità, l'ho sempre stimato anche a Roma eccetera, però quello che aveva di fondo, diciamo, una scarsa personalità nei confronti della squadra, nei confronti dei giocatori, si sta evidenziando. Non credo che sia l'allenatore giusto, perché non ha cambiato le cose, cioè non ha cambiato il destino di una squadra che subisce troppi gol, il destino di una squadra che è troppo narcisista, che si guarda allo specchio, si sente bella in alcune cose, il destino di una squadra che vede diciamo degli anarchici al suo interno come Theo Hernandez e come Leao, che non è riuscito assolutamente a piegare questi due giocatori alle necessità della squadra. Insomma, io credo che il Milan abbia molto talento nelle sue fila, e ultima accusa che gli faccio, è un delitto vedere un Tomori così scadente in questa partita e un Pavlovic in panchina. Hai Pavlovic in panchina, non si capisce perché da quante giornate tu lo abbia bocciato, perché in nome dei piedi migliori forse il Tomori o di Gabbia. Beh, te ne basta uno in difesa che abbia i piedi buoni, chi è Gabbia? Battezza Gabbia, ma alternalo con Tomori. Insomma, a un certo punto Pavlovic in una partita insulsa in cui il Milan poteva anche vincerla assolutamente, ma è la stessa sensazione che ti dava il Milan l'anno scorso, che tutte le partite le potesse vincere o perdere, e a questo punto è veramente una questione di allenatore. Non andava bene via Pioli l'anno scorso, non va assolutamente bene Fonseca quest'anno. Sulla Fiorentina che devo dire? Cioè, quando una squadra viene resuscitata da un avversario, non è che siano tanti i meriti della Fiorentina nei confronti di questo Milan. Sinceramente è stata una partita di quelle come dire, che a me non piace vedere, cioè di quelle che vanno avanti indietro, sconclusionata, in cui poi puoi vedere gol da una parte o dall'altra. Anche il Milan a un certo punto ha avuto a portata di mano il 2-1 e l'ha sciupato più volte, e poi è toccata la Fiorentina. A me questo tipo di partite non mi piacciono, per cui anche la prova della Fiorentina io non la valuto per questo confronto.
Però diciamo, da una parte si vede insomma, in qualche modo la voglia da parte dell'allenatore di mettere un po' di scossa Palladino, che poi è stato anche espulso a fine gara perché cercava appunto di dare almeno quel pathos, quell'energia elettrica a una Fiorentina molto più reattiva del Milan. Dall'altra parte quindi tu dai le maggiori colpe a Fonseca.
Dire, la Fiorentina ha subito due rigori e un gol, e ne poteva subire anche altri due gol. Cioè la fase difensiva della Fiorentina è veramente penosa, sinceramente, quindi non è che io abbia visto dall'altra parte chissà che cosa. Quindi ho proprio riserve su entrambe le squadre, perché questa partita la poteva vincere o perdere chiunque delle due. L'ha vinta per un caso fortuito la Fiorentina, ma è per su entrambe piovono le mie critiche, ma proprio su entrambe, a maggior ragione sul Milan, che è una candidata, dovrebbe essere una candidata allo scudetto.
È troppo tardi, secondo te, ancora in tempo il Milan per cambiare, fossi tu, diciamo?
Dovrebbe cambiare immediatamente l'allenatore.
Approfittando la sosta, l'allenatore.
Cioè, di approfittare di questa sosta, metterti Sarri in panchina e dare un uomo di disciplina, perché ci vuole un uomo di disciplina, c'è poco da fare. Uno che sappia dire le cose ai giocatori, e che quel poco che può fare, diciamo, adesso già stagione iniziata, ma quel poco o molto che può fare, e ridare ordine a questa squadra, che ribadisco ha tanto talento. Può essere anche che basti questo, che basti soltanto dargli ordine, ma innanzitutto fare dei discorsi chiari, se non addirittura buttare fuori gente come Theo Hernandez o Leao, e ripristinare una disciplina di squadra che questa squadra ha completamente smarrito. Ma più si va avanti, io non capisco come non si facciano a vedere certe cose, più si va avanti e peggio è. Devi approfittare di questa sosta per cambiare subito l'allenatore.
Giudizi sui due dissidenti, Teo e Leao?
Beh, l'abbiamo visto, cioè, è sempre lo stesso. Teo è stato protagonista in negativo per tutta la partita.
Espulso anche lui.
Sbaglia un rigore, procura un rigore per gli avversari. La fascia sinistra praticamente non è governata dalla sua fascia, è arrivato il 2-1. Insomma, ma sempre scoperto, sempre da quel lato che correvano i giocatori. Leao è lo stesso, non copre mai e non è pericoloso ormai, non è più pericoloso, sembra fragilino addirittura anche fisicamente, prova un dribbling ma rimbalza sugli avversari, ma non è questo il giocatore di classe che può fare la differenza nel Milan.
Torniamo indietro, tutto è cominciato venerdì con la vittoria del Napoli contro il Como, un inizio più che promettente perché sono bastati 27 secondi a McTominay per trovare il gol del vantaggio su assist di Lukaku, poi però arriva il pareggio meritato e bello, bellissimo, di Starefezza e del Como, che ha spaventato anche un po' il Diego Armando Maradona, poi Conte nello spogliatoio si è fatto sentire, insomma, a modo suo, è entrato un Napoli diverso nel secondo tempo che poi ha capitalizzato la vittoria, sempre appoggiandosi molto su Lukaku, più che sul gol arrivato sul rigore al suo primo centro con la maglia del Napoli, sul suo partecipare alla manovra offensiva anche in maniera abbastanza statica, però decisiva, con tanto di gol che poi è arrivato di Neres, che mi sembra il vero valore aggiunto del Napoli di questo inizio stagione, in ombra invece Kvaratskhelia. Ecco, la scintilla, l'energia che riesce a mettere Conte in questo Napoli può fare la differenza nell'arco della stagione? O è presto per dirlo?
La può fare con un Lobotka come quello che abbiamo visto, cioè è veramente mostruoso quel giocatore, tant'è vero che è stato celebrato anche da Cesc Fabregas, perché dice che un giocatore come Lobotka è il calcio, e ha ragione. Sono quei giocatori che piacciono tanto anche agli spagnoli e che molto spesso il calcio spagnolo ha espresso. Xavi, Iniesta, Messi, insomma, lasciamo stare, insomma, ma questi un po' più piccoli, ma che attirano il pallone, che calamitano il pallone, che hanno una capacità di gioco mostruosa. Lobotka è così. Ma a parte questo, è chiaramente la spinta di Conte. Conte ha cambiato, a proposito di disciplina e di furia e di voglia di giocare, non è solo quello. Questi giocatori ascoltano Conte perché vedono che i suoi dettami, cioè quello che lui dice, poi si verifica realmente sul campo. quindi hanno estrema fiducia nell'allenatore, so che non succede nel Milan, quindi quando un allenatore c'è, si fa sentire, è capace, beh, ribalta completamente le cose. Adesso il Napoli è primo. Io vorrei domandare sempre a coloro che, non voglio far nomi, ma con qualcuno ho avuto qualche discussione, anche vecchie stelle del passato, vorrei domandare a qualcuno se questo Napoli non deve essere candidato allo scudetto.
Hai aperto un file perché qua sembra che se lo dici...
Se qua si offendono, come fanno a dire... Qua nessuno è fesso al nord, probabilmente, è qua che le si ribaltano le cose. La bicicletta l'ha voluta anche Conte, e al nord probabilmente hanno sbagliato a non prenderlo in considerazione, perché al nord non lo hanno preso in considerazione. Mi spiace, anche questa è un'altra verità da dover dire. Il Milan non lo ha voluto.
La Juventus neanche l'ha cercato.
Non lo ha nemmeno cercato. Quindi esatto. È inutile che giriamo attorno a questa verità dicendo a Conte... il Napoli lo ha strappato. Il Conte è andato al Napoli, il Napoli è stato bravissimo a prenderlo, con Conte ha preso forse il migliore allenatore italiano in questo momento e sta ribaltando le cose. Quindi sgombriamo il campo da queste due cose. Conte è andato al Napoli senza strapparlo a nessuno e Conte sta facendo un capolavoro per cui il Napoli si deve candidare automaticamente allo scudetto.
E non è...
Due verità che entrino nella testa delle persone.
E non è, direttore, diciamocelo, perché siamo in fondo nel 2024, oggi è il 7 ottobre 2024, basta con questa storia della scaramanzia. Non è che uno dice una cosa del genere perché devo mettere il carico di responsabile. Il carico se lo prendi in automatico una società che poi dice...
Ma poi dicono sempre
la Juventus ha speso 200 milioni. Napoli ne ha spesi altrettanti, la Juventus ha anche venduto...
Napoli ne ha spesi di più. La Juventus ha speso 160 milioni.
Vendendo tanto.
Il Napoli ne ha spesi di più.
Senza vendere, perché così vendono la Juventus.
Ma pensate che uno come Conte non ami le pressioni? Cioè, pensate che uno come Conte non ami le pressioni? Conte ci convive, ci vive, sguazza nelle pressioni, quindi lasciatelo lavorare tranquillamente, nelle pressioni è a suo agio, fa bene Conte anche a dire quello che dice, fa bene Conte a dire sono gli altri che devono avere le pressioni, fa benissimo, ma è un allenatore che chiaramente fa, come dire, una pressione a sua volta per togliersi di dosso le pressioni, per proteggere la sua squadra e fa benissimo. Ma mica possiamo crederci, non è che l'ambiente napoletano può credere a questa favoletta. Cioè, il Napoli, che avendo fatto quel mercato faraonico, avendo preso Conte, si candida per lo scudetto, perché il Napoli negli ultimi 10 anni è la squadra che ha dato non solo più fastidio alla Juve, nel senso che è quella che ha combattuto di più con la Juve vincendo più trofei, ma che è sempre stata nei primi posti della classifica. Allora, dimmi una cosa, perché il Napoli non deve essere considerata una grande alla pari di Inter, Milan e Juventus? Per quale motivo? Negli ultimi 10 anni è sempre stata in vetta al campionato di Serie A. Allora, solo perché l'anno scorso gli 8 undicesimi di questa squadra erano quelli dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una serie di infortuni dovuti alla società, dovuti ai cambi di allenatori, ma la squadra era fortissima lo stesso. Non è che quella squadra improvvisamente si era imbrocchita, quindi è sempre stato un Napoli a livelli elevatissimi del calcio italiano che deve puntare allo scudetto.
Ieri ero a Napoli, direttore, a guardare anche la sfida tra Juventus e Cagliari, ti assicuro che il clima era, a proposito diciamo di sfottò da tifo. Allora, prima c'era grande preoccupazione, poi le polemiche sul rigore data alla Juve che da regolamento è sacrosanto, poi si è chiuso gli occhi su tutto il resto, si è presa il pareggio contro il Cagliari e la Juventus improvvisamente è diventata una squadra, no vabbè, ma in fondo dobbiamo guardare altre squadre, la Juventus non è poi così forte,
e questo è altro gioco delle parti. L'indole
che conosci molto bene, però ti porto nell'analisi della Juventus e ti dico, vero, il pareggio contro il Cagliari è stato un passo falso e lo stesso poi Motta se ne è accorto, ma del resto abbiamo detto che insomma inizio stagione bisogna quadrare un po' i cambiamenti, le cose, qualcosa ti riesce bene, vedi la vittoria contro il Lipsia, qualcosa ti riesce meno bene perché hai fatto possesso palla contro il Cagliari quando dovevi uccidere la partita, lo stesso Motta se ne è reso conto e l'ha detto, però insomma gli incidenti di percorso ci sono, resta una Juventus che fino adesso non ha mai perso, ha subito solo un gol e gli è costato caro quello contro il Cagliari, però mi è sembrato, non so se sei d'accordo su questo, è vero che anche che sono 4 partite di fila che all'Allianz la Juventus non vince, ma rispetto agli 0-0 con Roma, Napoli ed Empoli, Empoli era appunto ad Empoli, la differenza comunque delle ultime partite, mi è sembrato una Juventus che abbia risolto il problema di creare occasioni, ora però devi risolvere il problema e cercare di capitalizzarle tutte, quindi un passo alla volta. Però si è visto una Juventus diversa, anche se ha pareggiato, e va considerato il pareggio come risultato negativo in casa con la, col Cagliari.
Allora, la peggior Juventus della stagione,
addirittura direttore,
quella di ieri è stata la peggior Juventus della stagione per l'assenso, soprattutto nel secondo tempo.
Non è quella col Napoli è stata la peggiore, ti dico la verità.
No, questa, no, perché col Napoli comunque si è battuta, cioè col Napoli ha rischiato di vincere e aveva un avversario forte, con tutto il rispetto il Cagliari.
No, vabbè, certo.
Il Cagliari non può essere paragonato al Napoli. E io pure ho visto, purtroppo, una Juventus di antica memoria, non vorrei passare parlare dell'anno scorso, degli altri tre anni precedenti, gli altri due anni precedenti, ma di antica memoria, che ti fa mettere paura, perché comunque il Cagliari quando ripartiva faceva paura, il Napoli quando ripartiva non faceva tanta paura, ha creato due occasioni, ma la Juventus era compatta. Invece il secondo tempo della Juventus, soprattutto il secondo tempo, è stato disastroso, perché la squadra è stata poco compatta, ma in alcuni momenti, anche nel primo tempo. Io non capisco che cosa sta facendo Koopmeiner. Da Koopmeiner mi aspetto di più, di più. Sembra lento, impacciato. Non parliamo del disastro di Douglas Luiz, che è un giocatore sicuramente di qualità infinite, ma che non, insomma, ha procurato due rigori. Ma che altro deve fare? Si rimettesse un pochettino in testa dove sta, che cosa sta facendo e quello che deve dare. Non mi sono piaciuti gli ingressi in corsa di giocatori come Danilo e Fagioli, devono dare di più.
Anche
la squadra,
anche
la squadra mi è sembrata slegata, mi è sembrata improvvisamente slegata e che lasciava la iniziativa o la capacità di correre per, dalla propria difesa fino alla difesa avversaria a Cagliari, cosa che non si è mai vista. Allora, in 9 partite disputate finora, comprese le 2 di Champions, la Juventus ha vinto 5 partite e ne ha pareggiate 4. Ha un ottimo attacco e ha subito un gol in campionato, la miglior difesa del campionato. Quindi i numeri sono estremamente positivi e comunque stiamo parlando di un pareggio per 1-1 che ancora può andare bene. Certe partite si possono anche perdere, ma quello che non mi è piaciuto è l'improvviso aprirsi della squadra, ma poi lo ha detto con chiarezza, come è piaciuto il tecnico, ancora una volta io ammirazione per Motta. Lo ha detto, non dovevamo gestire, dovevamo attaccare. Semplice, molto chiaro, è vero.
Quindi lavorare un po' sulla mentalità della squadra. Ti dico la verità, direttore, mi trovo d'accordo su tanti aspetti, forse un po' più in disaccordo su Koopmeiners, nel senso che comunque l'ho visto, non è il Koopmeiners che ricordavamo, però l'ho visto, fin quando c'era in campo lui, la Juventus aveva più ritmo, ha provato più volte ad arrivare alla porta con una certa pericolosità, poi è uscito per un problema al costato e si è visto un po' meno ritmo in una squadra, perché Fagioli magari non è riuscito a dare il ritmo di Koopmeiners, perché Thuram non sembra aver recuperato rispetto a quello che avevamo visto nel precampionato da dopo l'infortunio.
Nei passaggi, cioè lo vedi che a volte sbaglia un po' delle cose semplici.
Però certo, è l'unico che dialogava a un certo punto con Vlahovic, che poi il vero problema della Juventus è avere qualcuno lì vicino.
Assolutamente sì, però poi diciamo si è man mano spento, può essere per il dolore al costato, può essere quello che vuoi. Ma si è man mano spento nella precisione dei passaggi.
Poi
un'altra considerazione da fare su Vlahovic, ha segnato un altro gol, e quindi a tutti coloro i gufi sempre che stanno lì sulla sponda del fiume o sull'albero, 5 gol sono importanti, la doppietta in Champions, basta con le polemiche attorno a questo giocatore. Però pur avendo segnato un rigore, a me non piace il giocatore che subisce l'avversario. Purtroppo Mina è stato prevaricante e prevaricatore nei confronti di Vlahovic.
L'ha anche provocato Vlahovic parecchio durante la partita, e lui ci è cascato
Vlahovic
un po'.
Si è fatto mettere un po' troppo sotto da un giocatore del genere. Io un giocatore così, perché chiaramente è come dire, il riferimento per la marcatura, il principale riferimento per la marcatura avversaria, deve essere un po' più reattivo di fronte a certe provocazioni. E non dico che si devono mettere a fare a pugni in campo, ma non subirlo così. A un certo punto Mina gli è andato vicino, gli è andato di petto, perché era riuscito a non procurare un calcio d'angolo, ma addirittura a ribattere il pallone su Vlahovic, e Vlahovic a sua volta è andato via a capochino. Non va bene, cioè in qualche modo come dire, anche una fisicità va corrisposta nei confronti di uno che ti provoca, e Mina è stato un provocatore nei confronti di Vlahovic, e Vlahovic ha subito un po' troppo Mina.
non posso non chiederti, direttore, anche un po' le decisioni arbitrali durante la partita, perché insomma, calci di rigore che mi sembravano abbastanza ineccepibili, clamoroso errore anche qui di Douglas Luiz, che insomma sono due partite di fila che non chiarissimi come fallo, ti dico la verità, però scomposti all'Ipsia e anche nella partita di ieri, a vuoto, sempre un po' rude, quindi insomma ha commesso due rigori in due partite, quindi questo da valutare. Però la decisione arbitrale nei confronti di Conceição, ti chiedo, noi siamo stati i primi a dire sempre, direttore, se sei d'accordo con me, le simulazioni vanno punite. Ora, quella era una simulazione oppure, diciamo, in corsa un ragazzino di 1,70 m mette la mano sulla spalla, può perdere l'equilibrio, magari là puoi anche semplicemente non dare il rigore e non dare simulazione, dove in altri campi abbiamo visto per cose del genere viene dato rigore? Allora, semplicemente la domanda è questa: ha applicato il regolamento? Qual è il vero regolamento? C'è un regolamento comune o vediamo, continuiamo a vedere cose un po' diverse da campo a campo?
Vabbè, guarda, la prima considerazione su Douglas Luiz. Douglas Luiz è fuori forma, è un giocatore che causa
rigore, però
con questa forma, ma lo si vede, lento, cioè sì. Non ha reattività, cioè devi avere la reattività a volte di saltare, di scansarti, di essere più elastico, sembra un paracarro, sembra un paracarro in certe situazioni, e procura rigori per questa difficoltà che ha nel muoversi con agilità. Chiusa la parentesi su Douglas Costa. Allora, gli arbitrati, innanzitutto il rigore per esempio del Milan era sacrosanto, perché non c'era solo in mano, diciamo, destro di adesso mi sfugge il giocatore, Luperto, bravo, ma c'era anche la mano sinistra. Ieri si è visto chiaramente in una mobile, adesso non ricordo se quella di Cesari, che è stato molto bravo a farla vedere, il giocatore tocca prima col braccio sinistro e col braccio sinistro, come in un passaggio di pallavolo, si tocca anche il braccio destro. Quindi quello sfioramento delle dita col braccio destro, che sembravano un pochettino leggere, vengono precedute da un tocco netto con la mano sinistra, che pochi hanno notato e hanno messo in risalto. Bravo Cesari in questo, devo dire la verità. Detto questo, io sono stufo di certi rigorini e di certi arbitri, lo step on foot, giocatori che svengono e fanno sceneggiate ignobili solo perché vengono toccati lateralmente. Io vorrei vedere una pressione in campo internazionale, queste cose non esistono. Io vorrei vedere una pressione vera su un piede, ma non un piede che capita sotto al piede, oppure che mentre tu stai calciando l'altro ti butta il piede davanti. Bisogna finirla con questi rigorini che non esistono e irritano soltanto la gente. E soprattutto bisogna finirla con le pagliacciate dei giocatori che restano a terra per richiamare l'attenzione dell'arbitro. Detto questo, è ignobile, sinceramente, io lo trovo ignobile da un punto di vista calcistico, l'espulsione per questo secondo cartellino rosso a un giovane come Conceição, perché tu puoi anche dire che non c'era rigore, ma la sceneggiata il giocatore non l'ha fatta per ottenere il rigore,
ha perso il
magari brinco. Ha accentuato un po' la caduta, ma non è che si è alzato come un invasato e ha detto questo è il rigore, no, non l'ha chiesto. Allora tu perché ti precipiti Marinelli per dare una lezione al ragazzino che nessuno ti ha chiesto e nessuno in qualche modo può renderti autoritario, autorevole da dover dare una lezione, anche perché sto ragazzino per tutta la partita è stato bersagliato di calci dagli avversari, dall'inizio alla fine, ed è stato il migliore in campo, precisiamolo questo. Conceição è una delizia per gli occhi, e meno male che c'è Conceição in questa Juventus, perché veramente è qualcosa di particolare, quindi in qualche modo va preservato. Ma lasciamo stare il discorso di preservare i talenti, ma lì il giocatore non solo è stato toccato e spinto, perché la manata sulla schiena si vede chiaramente, lui un po' si lascia andare, ma dopodiché non c'è lui che reclama il rigore. Quindi quello, secondo me, in termini di regolamento poteva anche essere rigore, ma se non vuoi dare il rigore, non dare la simulazione, non fare tu arbitro quella sceneggiata.
Tra l'altro, insomma, l'hai ricordato, tanti falli subiti nel corso della partita, insomma, e poi c'era anche un fallo, credo, su Savona da parte di Luwumbo, abbastanza netto, che non è stato neanche andato a vedere. Però,
anche quello, cioè spingere i giocatori, come era capitato con Kvaratskhelia in un'altra partita, spingere i giocatori in area, adesso non è più rigore, ma io non lo capisco, cioè c'è spinta e spinta, ma se un giocatore con tutte e due le braccia ti butta fuori dal campo, ma che deve fare, come fa uno?
Senza andare sul pallone. Ci sentiamo un po' di note audio, così poi condividiamo un po' i messaggi dei nostri amici col direttore.
Buongiorno e buon caffè napoletano, visto i due giornalisti di origine napoletana. Ciao, ciao. Marco Moretta.
Ciao Marco.
A proposito di Napoli, volevo fare due considerazioni. Una su Conte, che è una certezza, e quanto durerà questa certezza. E la seconda in merito a Motta, che la situazione non potrà essere propositiva di vincere il campionato, perché ci manca chi segna e chi conclude. Oltre che Vlahovic ci vorrebbe un altro a supporto, e la figura di Yıldız, che sta scadendo e diventa più un peso che un vantaggio. Che ne pensate? Buona giornata.
Grazie a Marco. Altro giocatore, Yıldız non è entrato in maniera positiva, direttore.
Sì, è vero, però io vorrei, ecco, a questo punto ringrazio della domanda Marco, perché mi offre la possibilità di entrare un pochettino in una specifica. Io non voglio più parlare di confronti fra Motta e Allegri.
Infatti basta, mettiamolo alle spalle.
Questa storia ce la mettiamo alle spalle, però vorrei vedere anche da parte della tifoseria. Faccio l'esempio adesso di qualcuno che mi ha scritto, da un fan club di Giarre, che aveva esposto bene nella sua pagina Allegri davanti ai titoli vinti, i 13-14 titoli che ha vinto, i 5 scudetti con la Juve, eccetera eccetera, e sempre in memoria di questi, in qualche modo ci sono ancora tanti tifosi che non hanno messo da parte questa cosa. Cari signori, da Giarre a Bolzano, la Juventus ha un nuovo allenatore, che è un signore allenatore. Il signor Allegri è stato cacciato anche per motivi disciplinari, ed è storia passata. Al signor Allegri bisogna essere grati per i 5 scudetti, ma è storia chiusa. Adesso ogni tifoso serio dovrebbe tifare per la propria squadra,
sì.
E non pensare di essere la società e di cambiare le cose. Basta con i confronti, mi astengo anche io dal farli, non li farò più, ma adesso bisognerebbe in qualche modo stare a seguire questa squadra e non aspettare il primo mezzo passo falso per continuare in questa obbrobriosa caccia alla distinzione fra l'uno e l'altro, che è profondamente sbagliata. Io personalmente sto vedendo un calcio nuovo, propositivo, bello, reattivo, di una Juve che sta crescendo di giornata in giornata. Ieri è stato un mezzo passo falso, ma comunque un pareggio della Juventus, ci può stare. La Juventus, ribadisco, è stata costruita non definitivamente, ed è una squadra che sta andando avanti, probabilmente deve rientrare, anzi questo è l'obiettivo, nelle prime quattro, quindi se dovesse puntare allo scudetto com'è nel suo DNA, bene, se non dovesse arrivare però con questo gioco e un miglioramento della costruzione di gioco da parte della Juventus, io credo che tutti i tifosi debbano essere contenti, ma basta finirla, e lo ribadisco anche a questo tifoso che mi ha scritto da Giarre, basta finirla che all'interno dei fan club della Juve, di chi tifa, non allo stadio, perché allo stadio io vedo, ed è stato detto e ribadito, vedo un'accoglienza calorosa,
sì.
Un'aspettativa, perché mentre in passato, come dire, in qualche modo ci si annoiava in qualche modo, e questo è vero, negli ultimi anni, e non voglio più fare questi confronti, dico adesso si va con l'aspettativa di vedere un bello spettacolo, un bel gioco, una bella squadra che gioca al calcio. Bene, si vada sempre così allo stadio, e non con questo, come dire, con questa nostalgia del passato che non esiste più. Il passato è passato per vari motivi e per varie colpe da assegnare anche a chi è andato via. Quindi adesso guardare avanti è un dovere, credo, per un tifoso della Juve.
Due parole prima di salutarti, direttore, sull'Inter. Batte il Torino 3-2, partita comunque molto bella, combattuta e tirata. Un Thuram sontuoso, perché insomma questo giocatore sta crescendo anno dopo anno e sta trascinando letteralmente l'Inter, che lì dietro però qualcosa in più rispetto agli anni scorsi concede. E in bocca al lupo a Zapata, ovviamente, così come per Bremer, infortunio lungo anche per lui, anche qui andrebbe fatta una parentesi, però vabbè.
Beh sì, sì, innanzitutto si gioca troppo e poi probabilmente o diciamo i carichi muscolari, perché i muscoli sono, si possono aumentare e possono essere allenati, le articolazioni un po' meno. Quindi a volte quando i terreni di gioco ti bloccano, magari son perfetti come terreni di gioco, ma a volte la colpa può essere anche dei tacchetti, perché ho sentito anche questa tesi che mi convince più delle altre, cioè dei tacchetti sbagliati che in qualche modo bloccano troppo la scarpa, per cui nel momento in cui tu hai bisogno di un piccolo scivolamento per evitare la rottura, non ce l'hai. Però insomma su questa infortunistica va un pochettino approfondito l'argomento, perché certamente sono troppi e troppo gravi. Detto questo, l'Inter mi sembra una squadra che abbia deciso in qualche modo di puntare sulla Champions. Mi sembra che la fotografia sia la prestazione contro il Manchester City e poi dopo quella nel derby. La pazza Inter che ci si ritrova e si rivede contro il Milan, che con degli alti e bassi all'interno della stessa partita, e l'Inter veramente monumentale contro il Manchester City. Mi sembra che siano proprio due approcci diversi. Del resto si può anche comprendere, l'Inter ha vinto lo scudetto, vuole magari fare una buona prestazione in Champions, non è una scelta assolutamente stabilita a tavolino, questo non lo dico e non lo dirò mai perché non esiste, però mi sembra che la testa dei giocatori sia un pochettino più all'Europa che non al campionato.
Bene così, direttore, abbiamo toccato un po' tutti i temi, ti ringrazio come sempre, appuntamento a lunedì prossimo col direttore De Paola.
Grazie.
Ciao direttore.
A voi. Saluto a tutti.
Noi ci fermiamo, tra poco sarà Rotocalcio, i vostri messaggi sono arrivati, già attenti messaggi, li leggo insieme ai colleghi di Tutto Mercato Web. Mamma mia, ho rivisto il clamoroso errore di Dušan sotto porta Vlahović, parleremo anche di questo naturalmente, poi come sempre con il buon Lapo De Carlo, ampia parentesi sull'Inter, andremo a Napoli con Alain Valnegri, torneremo sulla Fiorentina, tanti temi come sempre anche oggi, questo su Rotocalcio, su Tiemburito, tra pochissimo.